Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per la fedeltà a questo incontro del Vangelo in diretta. Questa sera mi trovo a Rovato, provincia di Brescia, in un convento dei nostri frati Servi di Maria, dove sto tenendo un incontro sull'Eucaristia, un convento del 1400 molto, molto bello. Abbiamo un Vangelo molto bello, molto interessante e molto ricco. È il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, versetti 13 e 25. E mi serve soltanto un ok per sapere se tutto in onda funziona bene, basta che uno mi manda, si vede, si sente bene e poi inizio la lettura. Ecco, benissimo, è arrivato l'ok. Allora, il contesto. Le nozze di Cana sono importanti nel Vangelo di Giovanni perché è il cambio dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Con il cambio dell'acqua con il vino è il cambio dell'alleanza. L'acqua aveva il significato della purificazione, cioè un amore che bisognava meritare da parte di Dio. Gesù trasforma l'acqua in vino, simbolo d'amore che viene regalato. L'amore di Dio, questa è la novità portata da Gesù, non va più meritato per gli sforzi degli uomini, ma va accolto come dono gratuito da parte di Dio. Quale effetto della nuova alleanza? Le istituzioni dell'antica perdono valore. Ed ecco perché Giovanni, e solo lui, colloca un episodio che probabilmente dal punto di vista storico è più conforme a quello che gli altri evangelisti presentano, la cacciata dei venditori, dei compratori al Tempio di Gerusalemme, che gli altri evangelisti collocano come ultimo gesto di Gesù quando entra a Gerusalemme prima della morte, mentre Giovanni anticipa questo gesto subito all'inizio dell'attività di Gesù. Quindi dopo le nozze di Cana, l'evangelista presenta questo ingresso di Gesù nel Tempio perché con la nuova alleanza le sante sacre istituzioni dell'antica perdono il loro valore. Per comprendere questo episodio dobbiamo ricordarci che mentre i profeti, denunciando un culto ipocrita, auspicavano una purificazione del Tempio, Gesù va al di là. Gesù non è venuto a purificare il Tempio di Gerusalemme, ma è venuto a eliminarlo. Ma leggiamo il Vangelo, sentiamo cosa ci scrive l'Evangelista. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei. È strana la terminologia adoperata dall'Evangelista, perché nel libro dell'Esodo si legge Pasqua del Signore. Come mai l'Evangelista qui parla di Pasqua dei Giudei? I Giudei, in questo Vangelo, sono i capi, le autorità religiose, perché non è più la Pasqua del Signore, cioè la festa della liberazione, ma questa festa in mano alla casta sacerdotale e al potere è diventato un sistema per opprimere e sfruttare il popolo, ingannandolo in nome di un Dio imposto dalle autorità religiose, un Dio a loro immagine e somiglianza, un Dio sempre avido, un Dio sempre esigente. Ecco perché non è la festa del popolo, ma è la festa dei giudei, delle autorità. E Gesù salì a Gerusalemme. Sappiamo che per la festa della Pasqua a Gerusalemme, che aveva circa 50.000 abitanti, triplicava i suoi abitanti e, secondo i calcoli, per la Pasqua venivano sacrificati sui 18.000 agnelli. E questi animali non potevano essere portati dalle persone che andavano a Gerusalemme nel pellegrinaggio pasquale, dovevano essere acquistati a Gerusalemme. Nel recinto, posto sul colle, sul Monte degli Olivi, che era di proprietà della famiglia del sommo sacerdote. Gesù, scrive l'Evangelista, trovò nel Tempio, ecco poco sopra, perché è importante per la comprensione del testo, scrivo qui la parola, Tempio, nella lingua greca, adesso scrivo in maniera così traslitterata, si scrive Iero. Teniamo presente perché poi è importante la differenza di termini che l'Evangelista adopererà. Trovò nel Tempio, quindi nel Tempio si intende tutto il complesso di costruzioni di questo spazio sacro che era il più vasto dell'antichità. Pensiamo soltanto che era due volte il foro romano. Trovò nel Tempio, non gente che vendeva, venditori di buoi, pecore e colombe. Gli animali vengono presentati in ordine della grandezza. E là, seduti, il verbo sedere ha sempre il significato di essere installate, i cambia monete. L'Evangelista denuncia qual è il vero Dio del Tempio, è il denaro. Sono installati i cambiamonete. Il vero Dio del Tempio è il denaro, è la convenienza. E tutto si fa per denaro. E per denaro le autorità religiose hanno deturpato e prostituito il volto di Dio, mostrando un Dio sempre esigente, sempre avido di offerte. Allora fece una frusta di cordicelle, il Messia veniva presentato con in mano un flagello, ed è quello che fa Gesù, e scacciò tutti fuori dal Tempio. Ma mentre la tradizione presentava un Messia che con il flagello in mano colpiva i peccatori, qui Gesù non colpisce i peccatori, gli esclusi dal Tempio, ma colpisce proprio quelli che sono i gestori, l'anima del Tempio. Questa è l'immagine che Gesù ci presenta, quindi con questa frusta di cordicelle, ripeto, il flagello con il quale il Messia veniva raffigurato per castigare i peccatori. Gesù non viene a castigare i peccatori, ma castiga l'anima stessa del Tempio, i dirigenti che per il loro interesse, per la loro economia, deturpavano il volto di Dio. E scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore al primo posto, mentre prima ha presentato gli animali in ordine di grandezza, i buoi, al primo posto ci sono le pecore, perché le pecore in questo Vangelo sono immagini del popolo di Dio. Gesù si presenterà come il pastore e più avanti, al capitolo 10, versetto 4, questo verbo scacciò, ritornerà quando Gesù dirà e quando ha condotto, letteralmente scacciato fuori, tutte le sue pecore. Le vere vittime sacrificali dell'istituzione religiosa era il popolo di Dio, rappresentato quindi da queste pecore. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. Gesù impedisce gli oggetti per il culto a un Dio al quale l'uomo doveva sempre offrire. C'erano delle tasse obbligatorie che ogni maschio adulto doveva versare e non dimentichiamo che la più grande banca del Medio Oriente era proprio il Tempio di Gerusalemme. Quando i Romani lo conquistarono, in Siria, per diversi decenni, il valore dell'oro scese la metà. E disse, e ai venditori di colombe disse, è strano, allora Gesù trova venditori di mucche, venditori di colombe, venditori di pecore, caccia tutti quanti, ma il rimprovero va soltanto ai venditori di colombe, ai venditori di colombe che va il suo rimprovero, perché la colomba era l'animale sacrificale che si potevano permettere i più poveri. Inoltre, in questo Vangelo, la colomba è immagine dello spirito dell'amore di Dio. Nel momento del battesimo lo spirito scende come colomba su Gesù. Allora Gesù non tollera che l'amore di Dio, quell'amore che lui concede gratuitamente, venga prostituito. Quindi ai venditori di colombe disse, portate via di qui queste cose e non fate della casa, non dice della casa di Dio, ma della casa del Padre mio. È importante questa distinzione che è cara all'Evangelista. Perché dice non fate della casa del Padre mio? Un momento che qui mi si è bloccato qualcosa sulle chat che non vedo, non so perché, va bene. Andiamo avanti lo stesso, dopo speriamo alla fine di vedere le vostre domande. Il rapporto non è con un Dio esige dei fedeli, esige un culto. Il Padre ha bisogno di figli e non sono i figli a provvedere al Padre, ma il Padre che provvede ai figli. Della casa del Padre mio un mercato. L'interesse, il mercato e la casa del Padre sono assolutamente incompatibili. Non possono coesistere tra di loro. Un momento soltanto perché qui devo aver toccato qualcosa. Ah, ecco, sono ritornate di nuovo le chat. Gli inconvenienti della diretta quando si è fuori. Quindi la casa del Padre, dove il Padre comunica il suo amore, e l'interesse sono assolutamente incompatibili, non possono coesistere. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». È la citazione di un salmo, il salmo 69, al versetto 10, ma i discepoli non capiscono. I discepoli che pensano che Gesù sia il Messia, quello della tradizione, quello che con la violenza deve inaugurare il regno di Dio e spodestare la casta sacerdotale arrivata a compromessi con il potere romano, vedono in Gesù uno zelo come quello del profeta Elia, il profeta che era animato da zelo del Signore ed era abbastanza violento. Poi dopo arriveranno più tardi a comprendere, come dice l'Evangelista, il gesto di Gesù. Allora i giudei, ricordi in questo Vangelo, con il termine giudei non si indica mai il popolo, ma sempre i capi religiosi, reagirono, e questo non tanto preso la parola, e gli dissero: quale segno ci mostri, cioè quale autorità per fare queste cose? In questo Vangelo e anche negli altri Vangeli, quelli che non credono sono sempre quelli che chiedono dei segni, cioè dei certificati di autorità. Quindi di fronte all'azione di Gesù, che era un'azione profetica che richiamava il Messia, vogliono sapere quale autorità, quale segno ha per fare questo. Rispose loro Gesù: distruggete questo. Ecco, allora qui c'è la differenza tra queste parole. Abbiamo visto tempio, si scrive iero, adesso vi faccio vedere, ma santuario si scrive naos. Ecco, adesso dovrebbe venire. Non è qui, purtroppo, il traduttore, non so perché, traduce tutto quanto con tempio. Il tempio è il complesso di edifici che conteneva tutta la costruzione del luogo sacro. In questo tempio c'era un edificio particolare chiamato il santuario, che racchiudeva in qualche maniera la gloria di Dio, la presenza di Dio. Allora Gesù qui non sta parlando di tempio, ma dice: distruggete questo santuario. Quindi qui vi ho messo i termini greci della differenza tra tempio e santuario. E in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù sta parlando, anticipando della sua morte, poi sarà la massima manifestazione della gloria di Dio. Gesù si definisce il vero santuario. Nel prologo l'Evangelista aveva scritto: il Verbo, la parola di Dio, il progetto di Dio, si fece carne ed venne ad abitare in noi, non tanto in mezzo a noi, ma in noi. Con Gesù Dio non sta più in un tempio, ma sta con quanti lo accolgono, e Gesù si dimostra così il vero unico santuario dal quale si irradia l'amore di Dio. Gli dissero allora i giudei, che non comprendono quello che ha detto Gesù: questo santuario è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma, commenta l'Evangelista, egli parlava del santuario del suo corpo. È importante questa espressione, perché in un contesto culturale dominato dalla filosofia greca, che vedeva il corpo come la prigione dell'anima e quindi il disprezzo per la corporeità, Gesù rivaluta il corpo. Il corpo non va disprezzato. Il corpo non è una prigione, ma il corpo è un santuario. Dirà San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 17, non sapete che siete santuario di Dio? È importante questa novità portata da Gesù. Nell'antico santuario le persone dovevano andare, ma non tutti potevano accedere, non tutti potevano entrare, e chi lo faceva soltanto a determinate condizioni. Quindi gran parte delle persone ne era escluse. Il nuovo santuario, che è composto da persone viventi, non attende le persone, ma va verso le persone. E verso chi va? Verso quelle persone che non potevano andare nel vecchio santuario. Proprio verso gli emarginati, i rifiutati, i disprezzati, gli abbandonati, gli allontanati dalla religione. Quindi è importante questa definizione di Gesù del corpo come santuario della persona. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo: è la vita sempre che fa comprendere la parola. E credettero alla scrittura. A quale scrittura? Quella che già l'Evangelista ha citato, il Salmo 69, quello dello zelo per la tua casa mi divorerà, che verrà citato diverse volte nel corso della passione di Gesù. E alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, sono questi segni nel Tempio, credettero nel suo nome. Equivocano il gesto di Gesù, pensano che Gesù sia il riformatore atteso. L'azione di Gesù non compresa causerà difficoltà anche tra gli stessi discepoli. Loro attendono un Messia riformatore delle sante istituzioni. Ma Gesù non è venuto a riformarle, è venuto a eliminarle. Gesù non viene come speravano e annunciavano i profeti che denunciavano un culto ipocrita e auspicavano una purificazione del Tempio. Gesù non viene a purificare il Tempio, Gesù viene a eliminarlo, perché l'unico vero Tempio nel quale Dio risiede sarà il credente e la comunità cristiana. Quindi danno adesione a Gesù perché vedono in Gesù questo riformatore. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, non credeva di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza dell'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Gesù non accetta in alcun modo il ruolo che intendono attribuirgli. Aspettavano da lui la deposizione della gerarchia sacerdotale esistente, aspettavano dal Messia la riforma delle istituzioni, il trionfo sugli invasori, scusate, c'è la tosse, la restaurazione della monarchia, del regno di Davide, lo splendore nazionale, nulla di tutto questo. Ecco quindi Gesù che sa quali sono le aspettative delle persone, per cui non dà seguito a questo credito con il quale viene accolto a Gerusalemme, vedendo in lui il Messia riformatore. E ricordiamo che questo è l'anticipo di poi quello che sarà il dramma di Gerusalemme, che accoglierà Gesù come il Messia atteso, Osanna al figlio di Davide, cioè secondo la tradizione il re violento Davide, ma quando si accorgerà che Gesù non è il Messia figlio di Davide, sarà la stessa folla che mentre prima lo ha acclamato con Osanna, griderà poi crocifiggilo. Bene, abbiamo terminato il tempo a disposizione per il commento e adesso come sempre a voi per le vostre domande, per i vostri interventi e commenti. Intanto salutiamo coloro che si sono collegati durante la diretta. Grazie Marco del consiglio. Sì, stasera Eda dice un bicchiere d'acqua, ma qui mi propongono un bicchiere di grappa che forse farà meglio, stiamo a vedere. Allora c'è Andreumbe che scrive: non è molto chiara l'affermazione di Gesù, casa del Padre mio. Allora, Gesù non parla casa di Dio, ma Gesù parla di casa del Padre. Casa di Dio presuppone un ambiente religioso, un tempio, e Dio presuppone dei fedeli. Casa del Padre presuppone l'ambiente familiare. Mentre nel tempio sono i fedeli che devono provvedere a Dio, nella casa è il Padre che provvede ai figli. Quindi il cambio è molto molto importante, il cambio portato da Gesù. Paolo, il santuario sarebbe il santo dei santi. Sì, il santuario è il santo dei santi. C'era il tempio, tutto l'insieme di edifici. Poi c'era il santo, dove potevano entrare i sacerdoti. Poi c'era un altro edificio. Grazie Renzo, mi hanno portato. Cos'è, grappa o acqua? È acqua, va bene, farò l'effetto lo stesso. Grazie Renzo. Poi c'era il santo dei santi, dove poteva entrare soltanto il sommo sacerdote una volta l'anno, nel giorno del perdono, chiamato Yom Kippur, e pronunziare il nome di Dio. Questo è il santuario. Giuli, potresti spiegare il passaggio, ma egli parlava del tempio del suo corpo. Beh, l'Evangelista qui vuole portare il passaggio della nuova dimensione portata da Gesù. Nella religione c'è bisogno del tempio, che abbiamo visto un luogo sacro dove le persone devono andare a determinate condizioni. Con Gesù Dio non abita più in un tempio, ma abita in una persona vivente, abita in Gesù e in quanti lo accolgono. Gesù, più avanti nel capitolo 14, versetto 23, dirà: a chi mi ama, il Padre mio e io verremo in lui e prenderemo dimora in lui. Ogni credente è l'unico vero santuario dal quale si radia l'amore di Dio. Grazie per i consigli sulle varie cose per la tosse. Trasformi l'acqua in grappa e vediamo, ci proviamo a vedere. Biagio, cosa c'è di più storico in questi versetti? Beh, indubbiamente l'episodio è storico perché ce l'hanno tutti quanti gli evangelisti. Quindi l'azione di Gesù nel Tempio è indubbiamente storica. Poi le modalità con le quali trasmettono sono indubbiamente teologiche. Vediamo come gli evangelisti sono liberi, perché probabilmente storicamente Matteo, Marco e Luca presentano questo episodio giustamente alla conclusione della vita di Gesù, quando Gesù entra a Gerusalemme. Invece l'evangelista Giovanni addirittura l'anticipa, perché come abbiamo detto molte volte gli evangelisti non vogliono fare storia, ma vogliono fare teologia. Cambiando l'alleanza, abbiamo detto all'inizio, le sacre istituzioni dell'antica perdono il loro valore. Irmani e Cristina, com'è venuto che l'apertura di Gesù sulla corporeità è stata subito soffocata? E purtroppo questo è stato un dramma, mentre il cristianesimo aveva valutato giustamente la nobiltà del corpo, che non è una prigione dell'anima, ma il santuario di Dio, purtroppo prese il sopravvento la filosofia greca, che vedeva il corpo invece come una prigione dalla quale l'anima può andare via, ed ecco tutto il maltrattamento e il disprezzo della corporeità, di cui facciamo ancora oggi le spese. Paolo, scrive Edda, diceva che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, infatti l'abbiamo citato. Riccardo Dalghero, cosa spinge certi studiosi a collocare Gesù nel ruolo del più ebreo, quando invece i Vangeli sono polemici verso le vecchie categorie? Perché fa comodo. Un Gesù osservante, un Gesù pio, fa molto comodo per imporre di nuovo l'osservanza delle leggi e delle regole. Michele da Morovalle, che salutiamo. Perché Gesù dice verranno giorni in cui anche i suoi discepoli digiuneranno? E ho visto che mi hai scritto, non ho avuto modo, Michele, di rispondere. Il digiuno, inteso come atto religioso nei confronti da Dio, per Gesù non c'ha più alcun valore. Il digiuno serviva per ottenere il perdono da Dio, con Gesù il perdono è già stato dato. Il digiuno serviva a ottenere l'attenzione di Dio per la condizione dell'uomo, questa con Gesù c'è. Allora l'unico digiuno è quello per dolore. Dice Gesù, verranno giorni, parla della sua passione, della sua morte, nel Vangelo di Marco addirittura c'è scritto quel giorno, il giorno della morte, è come quando succede, quando ci muore una persona cara e non ci viene fame. Allora un digiuno come segno di dolore, quei giorni, ma i giorni della morte di Gesù. Non dimentichiamo che noi sappiamo che poi Gesù è risuscitato. Qual è il compito dei cambiavalute? Cosa cambiavano? Allora, nel Tempio di Gerusalemme non poteva entrare la moneta pagana, perché le monete pagane, nella moneta era effigiato il re o l'imperatore. I romani effigiavano l'imperatore. Nel Tempio di Gerusalemme, in base alla legge dell'Antico Testamento, del Libro delle Vicchio, del Deuteronomio, per cui non si possono fare raffigurazioni umane, era proibita l'introduzione di monete pagane. Ecco i cambiavalute a cosa servivano. Cambiavano le monete dei pagani con le monete che avevano valore dentro il tempio. Amaro Carvaio, sempre puntuale, il nostro amico di Lisbona, fedelissimo a questi incontri, che ringraziamo. Il gesto di Gesù si può interpretare come un gesto violento? Gesù era también violento? No, no Amaro, voi de spazio però in italiano, sì che tu también puoi da entender. L'azione di Gesù non è un'azione di violenza, ma è un'azione profetica di rifiuto da parte di Dio di quello che questi cambiavalute sono figura, rappresentanti dell'istituzione sacerdotale, di quella immagine della divinità che la casta sacerdotale al potere per il proprio interesse aveva imposto. Dio è in completo disaccordo, quindi l'azione di Gesù ha questo significato, il disaccordo con il Dio che viene presentato dalla casta sacerdotale al potere. Obrigato, Amaro, gosto molto de tu pregunta. Paolo, quando dice credettero nella scrittura, significa che capirono il suo significato, cioè che la casa di Dio è l'uomo? No, non no, no, so questo. Compresero quel salmo, lo zelo per la tua casa mi divorerà, che non era lo zelo violento come del profeta Elia, una violenza che si esercitava sugli altri, ma Il desiderio di Gesù per riaffermare la dignità e la verità del Padre, che poi lo ha portato ad essere fedele a questo messaggio e addirittura lo ha portato ad accettare la morte. Famaiello non aveva altro modo Gesù per dimostrare il suo dissenso verso i giudei, e probabilmente ce l'aveva, ma in quel momento avrà creduto bene compiere questa azione molto molto chiara, molto visibile, molto importante. Gesù, ripeto, non è venuto a purificare il tempio, viene a cacciare non soltanto quelli che vendono, gli altri evangelisti su questo sono ancora più chiaro. Gesù caccia sì quelli che vendono, ma anche quelli che comprano, perché Gesù non tollera l'immagine di Dio portata dalla religione, di un Dio che chiede. Lui ha presentato un Dio che dà, un Dio che offre. L'8 per 1000 possiamo devolvere al centro studi il 18 per 1000, senz'altro. Bene, un momento che lascio la parte che va registrata, che l'ultima volta avevo 38 di febbre, stavolta sto meglio, ho dimenticato di registrarlo, ho sbagliato, un momento solo.